Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Barjam, incontro capo negoziatori Iran Unione Europea su revoca delle sanzioni. Russia pronti a negoziati su base accordo Istanbul. Maduro, gli Stati Uniti vogliono rubare l'aereo venezuelano atterrato in Argentina. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è venerdì 5 agosto 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Amici ascoltatori, dopo il commento potrete ascoltare un altro speciale dedicato alla ricorrenza Muharram, la vittoria della spada sul sangue in occasione dell'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui. Per chi vuole ricevere e ascoltare programmi di Radio Italia basta andare sul nostro sito parstoday.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il capo negoziatore iraniano Ali Bogheri Khani ha incontrato ieri a Vienna il coordinatore dell'Unione Europea Enrique Mora per il ripristino del Barjam, piano d'azione congiunta globale, e la revoca delle sanzioni contro Teheran. La squadra negoziale iraniana, capitanata dal vice ministro degli esteri Bogheri Khani, arrivata nella capitale dell'Australia per nuovi colloqui sulla ripresa dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015, noto come Barjam. Bogheri Khani ha incontrato Mora dopo aver tenuto colloqui con negoziatori della Federazione Russa, sempre a Vienna. Una fonte informata e un membro della squadra negoziale iraniana hanno detto all'agenzia IRNA che la Repubblica Islamica non ha affatto abbandonato la sua principale condizione, la richiesta di rimuovere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ed ottenere le garanzie concrete, smentendo le voci ventilate dalla stampa occidentale a questo riguardo. La Russia era ed è ancora pronta a risolvere il problema ucraino attraverso la diplomazia, ma alle sue condizioni, lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. È opportuno ricordare ancora una volta che tali termini sono stati concordati a Istanbul da entrambe le parti, russa e ucraina, ha aggiunto. Successivamente Kiev ha abbandonato quell'accordo, ma Mosca rimane pronta ai negoziati su quelle basi che prevedevano in sostanza una separazione delle trattative riguardanti la neutralità di Kiev da quelle sul futuro della Crimea e del Donbass. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha condannato la richiesta degli Stati Uniti all'Argentina di sequestrare un aerocargo venezuelano che è rimasto a terra a Buenos Aires per quasi 2 mesi, dicendo che Washington vuole rubare il Boeing di proprietà della compagnia venezuelana Emtrasur. È bloccato da 8 giugno in Argentina con i suoi 19 membri dell'equipaggio, 5 cittadini iraniani, 14 venezuelani. L'aereo è arrivato in un aeroporto di Buenos Aires dal Messico. Gli Stati Uniti hanno chiesto la confisca dell'aereo, sempre secondo la versione a stelle e strisce, che sarebbe venduto da una società iraniana, Mohan Air, alla compagnia aerea statale venezuelana Conviasa. Il governo di Caracas ha respinto la richiesta di confisca del velivolo da parte di Washington. Il regime sionista ha approvato la costruzione di centinaia di nuove unità coloniali a nord-ovest della città di Betlemme, in Cisgiordania occupata, accanto agli insediamenti nella città santa occupata di Al-Quds. L'approvazione è arrivata sulla scia della visita in Palestina occupata del presidente americano Joe Biden. Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas ha denunciato l'ultima decisione dell'esercito sionista di chiudere diverse strade lungo il confine con la striscia assediata nel timore degli attacchi antisionisti dopo l'arresto di un leader della Jihad islamica in Cisgiordania occupata, tale misura che accresce ulteriormente la sofferenza della popolazione di Gaza che vive nell'enclave palestinese equivale a crimini contro l'umanità, ha affermato Hamas. E il Kazakistan ha respinto la richiesta degli occidentali, Stati Uniti e paesi europei di aumentare la propria produzione di petrolio a beneficio di Bruxelles e Washington. Astana semplicemente non può sostituire i volumi che l'Occidente perderà bloccando le importazioni da Mosca, ha detto il ministro dell'energia kazako Akulakov ieri a Nur-Sultan, la capitale del Kazakistan. Non abbiamo questa opzione, ha detto il ministro. La produzione di petrolio non è paragonabile all'acqua del rubinetto che può essere ottenuta in quantità maggiori girando la manopola, ha sottolineato il funzionario del Kazakistan. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Ucraina, i crimini del regime Zelensky. Una delle verità documentate del conflitto in Ucraina e quasi sempre trascurate dai media ufficiali in Occidente è che il regime di Zelensky commette regolarmente crimini di guerra, sia bombardando in maniera deliberata obiettivi civili, sia trasformando impostazioni militari, edifici come scuole, case e ospedali, senza che vi sia una stretta necessità derivante dalla guerra in corso. Il governo russo e la stampa indipendente denunciano questa situazione da tempo, ma le atrocità o presunte tali, verificatesi sul campo di battaglia a partire dal 24 febbraio scorso, continuano a venire attribuite esclusivamente alle forze di Mosca. Questa settimana il comportamento dell'Ucraina è finito però al centro di un'indagine anche di Amnesty International, una ONG non esattamente accusabile di simpatie proprio verso Mosca, che ha appunto documentato crimini del regime di Kiev costati finora la vita a un numero imprecisato di civili. È pratica comune per le forze armate ucraine installarsi in aree residenziali, scrive Amnesty, situate a chilometri di distanza dalle linee del fronte e da spazi alternativi che non metterebbero a rischio i civili, come ad esempio basi militari, boschi o altre strutture lontane dalle zone residenziali. In pratica, gli ufficiali ucraini ordinano regolarmente ai loro soldati di insediarsi in condomini oppure scuole e ospedali, da dove aprono il fuoco verso le postazioni russe, trasformando di conseguenza gli edifici occupati in legittimi obiettivi militari di Mosca.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori, oggi continuiamo a narrarvi i fatti inerenti alla vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, nell'ambito dello speciale che quest'anno dedichiamo al mese di Muharram. A tra poco. Ieri vi abbiamo raccontato della tragica fine di Hani e di Muslim ibn Aghil e delle azioni del malvagio Ibn Ziyad. Ora passiamo al seguito della vicenda e alla partenza dell'Imam Hussein, alla pace sia con lui, per l'Iraq. Il terzo giorno del mese di Zulhijjah, o secondo un'altra tradizione mercoledì 8 del mese di Zulhijjah dell'anno 60, prima di venire a conoscenza del martirio di Muslim, Hussein, la pace sia con lui, partì dalla Mecca. La partenza avvenne infatti esattamente lo stesso giorno in cui fu ucciso Muslim. Si narra che quando decise di partire per l'Iraq pronunciò alla gente il seguente sermone: «La lode appartiene solo a Dio, sia fatta la sua volontà. Non v'è potenza che in lui, possa egli concedere la sua benedizione e la sua pace al suo messaggero. La morte è stata disegnata per i figli d'Adamo come la collana per il collo delle giovani donne. Desidero vedere i miei avi come Giacobbe desiderava rivedere Giuseppe. È stata predestinata una terra per la mia uccisione e io presto la raggiungerò. È come se vedessi le diverse parti del mio corpo essere sbranate dai lupi del deserto in una terra situata tra Annawawis e Karbala per sfamare i loro affamati ventri. Non si può sfuggire al destino. Noi membri dell'Ahlul Bayt ci compiacciamo di ciò del quale Dio si compiace, pazientiamo per le difficoltà che Lui ha voluto per noi. Sappiamo che Egli ci concederà la ricompensa dei pazienti, noi che siamo parte del profeta non ci separeremo mai da Lui e saremo con Lui in paradiso. In tal modo il messaggero di Dio sarà compiaciuto e si farà fede alla promessa che Dio ha fatto al suo inviato. Chiunque è pronto a sacrificare la vita per noi, ama cadere martire e incontrare Dio, venga con noi, poiché con l'aiuto di Dio, e se Egli vuole, domattina lasceremo la Mecca». Uno dei più grandi storici islamici, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, nel libro Dalailul Imama, dice: «Abu Sufyan ibn Waqi narra che suo padre Waqi ha detto che al-Amash disse che Abu Muhammad al-Waqidi e Zurara ibn Khalaj gli dissero: «Prima che Hussein partisse per l'Iraq andammo a fargli visita e lo mettemmo al corrente della codardia della gente di Kufa, dicendogli: i cuori della gente di Kufa sono con te mentre le loro spade sono pronte a ucciderti». Hussein, la pace sia con lui, indicò con la mano il cielo le cui porte si aprirono. Dio solo sa quanti angeli discesero. Disse a questo punto: «Se Dio non avesse predestinato che il mio corpo si avvicinasse alla terra di Karbala, se non avessi avuto paura di perdere il compenso che Egli mi ha destinato, avrei fatto guerra contro i miei nemici facendomi aiutare da questo potente esercito di angeli. Sono però sicuro che è quello il territorio nel quale io e i miei compagni, eccetto mio figlio Ali, il quarto imam Ali Zainul Abedin, la pace sia con lui, saremo uccisi». Muammar ibn al-Musanna, nel libro Maqtalul Hussein, narra che nel giorno di Tarwih, viene chiamato così l'ottavo giorno del mese di Zulhijjah, Umar ibn Abi Waqqas con un imponente esercito entrò alla Mecca con l'incarico datogli da Yazid di uccidere Hussein, la pace sia con lui, o se fosse stato necessario di scendere in guerra con lui. Hussein, la pace sia con lui, però, aveva lasciato la città quello stesso giorno. Si narra che l'imam Sadegh, la pace sia con lui, disse che Muhammad ibn al-Hanafiyya, la sera prima della partenza, venne da Hussein, la pace sia con lui, e gli disse: «Caro fratello, sai bene che la gente di Kufa ha frodato tuo padre e tuo fratello. Io ho paura che facciano altrettanto con te. Se lo credi giusto, rimani alla Mecca, poiché tu sei la più cara e nobile persona di questo popolo». Hussein, la pace sia con lui, rispose: «Ho paura che Yazid, figlio di Muawiyah, improvvisamente mi uccida nel santuario di Dio e che in tal modo sia offesa la casa di Dio». Muhammad ibn al-Hanafiyya rispose: «Se hai paura di ciò, vai verso lo Yemen, poiché là ti rispetteranno e Yazid non ti potrà fare nulla, oppure scegliti un posto nel deserto e rimani lì». L'imam, la pace sia con lui, disse: «Rifletterò su questa tua proposta». Erano le ultime ore della notte quando Hussein, la pace sia con lui, lasciò la Mecca. Muhammad ibn al-Hanafiyya venne al corrente di ciò e lo raggiunse, gli sbarrò la strada, arrestando il cammello sul quale stava viaggiando, e disse: «Caro fratello, non mi avevi forse promesso di riflettere su quanto ti ho detto?» Rispose: «Sì». Chiese: «Perché allora ti sei affrettato a partire?» Disse allora Hussein, la pace sia con lui: «Quando tu sei andato via, l'inviato di Dio è venuto da me e mi ha detto: "O Hussein, dirigiti verso l'Iraq, poiché Dio vuole vederti ucciso". Muhammad disse: "In verità noi apparteniamo a Dio e a Lui facciamo ritorno. Ora che vai per essere ucciso, perché allora porti con te queste donne?" L'imam rispose: "L'inviato di Dio mi ha detto: Dio vuole vedere queste donne prigioniere". A questo punto Muhammad ibn Hanafiyya diede l'addio e se ne andò. Muhammad ibn Ya'qub al-Kulaini, nel libro Ar-Rasa'il, tramanda che Hamzat ibn Hamran ha detto: «In una riunione nella quale era presente anche l'imam Sadegh, la pace sia con lui, noi narrammo la storia della partenza di Hussein, la pace sia con lui, dalla Mecca, e del fatto che Muhammad ibn al-Hanafiyya si astenne dall'accompagnarlo. L'imam Sadegh, la pace sia con lui, disse allora: "O Hamza, ti narrerò ora una tradizione affinché d'ora in poi tu non mi chieda più nulla riguardo a Muhammad ibn Hanafiyya". Quando Hussein partì dalla Mecca, scrisse ai membri della sua tribù: "In nome di Dio il Clemente e il Misericordioso, per la tribù dei Bani Hashem da parte di Hussein, chiunque verrà con me cadrà martire e chiunque si arresterà dal venire non vincerà. Pace su di voi". Al-Shaykh al-Mufid Muhammad ibn Muhammad ibn al-Numan, nel libro Maulid al-Nabi wa Maulid al-Awsiya, dice in base ai suoi documenti che l'imam Sadegh, la pace sia con lui, disse: «Quando Hussein partì dalla Mecca per giungere a Medina, frotte di angeli armati, in groppa a paradisiaci cavalli che in passato avevano aiutato il messaggero di Dio, vennero da lui, lo salutarono e dissero: "O chi dopo suo nonno, suo padre, suo fratello è la prova di Allah sulle sue creature? Dio in molte guerre con noi aiutò tuo nonno, il messaggero di Allah, ora ci ha mandato per aiutare te". Hussein, la pace sia con lui, disse loro: "Il nostro appuntamento è nella terra nella quale sarà ucciso il Karbala. Venite da me quando arriverò in quella regione". Dissero: "Dio ci ha ordinato di ubbidire ai tuoi ordini, se temi che i tuoi nemici ti vincano, noi siamo a tua disposizione". Disse: "Loro non mi possono fare alcun male prima che io giunga a Karbala". Dopodiché un gruppo di credenti, jinn, vennero da Hussein, la pace sia con lui, e gli dissero: "Noi siamo tuoi seguaci e aiutanti, ordinaci quel che vuoi, se lo ordinerai noi annienteremo i tuoi nemici e tu potrai restartene in patria". l'imam Hussein, la pace sia con lui, pregò per loro e disse: «Non avete letto il Corano rivelato da Dio a mio nonno, ove dice: O profeta, di alla gente, se rimarrete nelle vostre case, sappiate che quelli di voi che è stato destinato che siano uccisi andranno verso le proprie tombe. Rimanere a Medina non ha alcun effetto. Se io rimanessi a casa, con quale mezzo verrebbe messa alla prova quest'empia gente e chi riposerebbe nella mia tomba? Quando Dio estese la terra, la scelse per me e ne fece un rifugio per i nostri seguaci e i nostri amici. In essa accetta le loro buone azioni ed esaudisce le loro preghiere. In essa dimorano i nostri seguaci, essi saranno al sicuro in questo mondo e nell'aldilà. Tuttavia sabato, che è il giorno di Ashura, venite pure da me. Venite da me venerdì, dice in un'altra tradizione, alla fine del quale io verrò ucciso, la mia famiglia, i miei parenti e i miei fratelli verranno sterminati e la mia testa sarà portata a Yazid». Essi affermarono: «Giuriamo su Dio che se non avessimo avuto il dovere di ubbidirti, ti avremmo disubbidito, uccidendo prima che t'arrecassero danni tutti i tuoi nemici». Hussein, la pace sia con lui, disse: «Giuro su Dio che la nostra forza per ucciderli è superiore alla vostra, tuttavia ciò è necessario affinché quelli che muoiono nel male periscano dopo aver conosciuto integralmente la verità, e lo stesso dicasi per quelli che muoiono nel bene». Dopo questo avvenimento, l'imam Hussein, la pace sia con lui, proseguì il suo viaggio arrivando a Tanim, ove incontrò una carovana che portava i doni a un governatore dello Yemen. Giacché il vero responsabile delle faccende dei musulmani era Hussein, la pace sia con lui, egli prese i doni e disse ai cammellieri: «Tutti quelli che vorranno venire con noi in Iraq avranno le spese del viaggio pagate e verranno trattati gentilmente. Quelli invece che vorranno lasciarci avranno rimborsate le spese del viaggio in misura proporzionata alla strada finora percorsa e potranno tornare indietro». Alcuni di essi seguirono Hussein, la pace sia con lui, altri invece si rifiutarono di seguirlo e ritornarono indietro. Cari amici, grazie per l'attenzione e a domani con il seguito delle vicende storiche della rivoluzione di Ashura.